18 e 25, venerdì 17 di giugno 2011, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto delle ore di religione, trasmissione di teologia estrema e soprattutto che non crede alle superstizioni, quindi noi andiamo in onda tranquillamente e serenamente anche in un giorno ritenuto così poco fausto da molti, almeno da un sacco di gente che non lo dice, almeno lo nega.
Che si chiamava Fausto.
Esatto. E però poi, poverino.
Abbiamo esaurito la cazzata del giorno.
Di già, dopo 40 secondi già siamo fuori range. E non siamo neanche all'estate, ecco, questa è ancora l'ultima puntata di primavera, teoricamente, quindi dovremmo ancora essere all'interno di una supposta
l'ultima
serietà.
Puntata di primavera sembra un film degli anni 70 con Renato Cestieri, quelli che lui aveva la leucemia e moriva.
Sì, esatto. Speriamo di fare una fine migliore. Anche un Hollywood anni 50, però, volendo. Sì,
mi piace l'ultima puntata di primavera.
Ma
di Armando Nannuzzi, peraltro gran direttore della fotografia.
Beh, qui non ti posso seguire, siamo su livelli veramente
di... I nostri ascoltatori cinefili però apprezzeranno.
Sì, ma proprio quelli cinefili duri, ecco, non quelli del cinema del mercoledì pomeriggio. Va bene, allora, ritorniamo dopo una settimana di vacanza. Ci eravamo lasciati 15 giorni fa parlando di che cosa? Del nostro Ameno Santo Padre e dell'utilizzo delle nuovissime forme di comunicazione da parte sua e da parte del Vaticano. Tant'è che poi eravamo nel corso di quella puntata ci eravamo andati ad imbattere in tutta una serie di siti piuttosto particolari gestiti per lo più da gesuiti, se non vado errato, che cercavano e cercano in qualche modo di coniugare fede cattolica, internet, nuovi media, insomma una materia che per il Vaticano è molto molto delicata, però loro cercano in qualche modo di entrarci. Del resto abbiamo ricordato più volte che gli stessi padri gesuiti sono quelli che si occupano della ipotesi che ci possa essere un contatto con civiltà provenienti dallo spazio e sul come bisognerebbe in qualche modo rapportarci con essi. E non è una battuta, nel senso che proprio c'è tutto un filone di studi sull'argomento che da un punto di vista teologico peraltro apre prospettive infinite. Comunque, restando a noi, restando più terra terra, avevamo...
No, più che altro perché adesso facciamo una parentesi breve.
Vai.
Un'ipotesi, no? C'è un contatto con degli alieni che sono molto più avanti di noi.
E solo così potrei essere, perché altrimenti non ci sarà.
E quindi cosa ci dicono? Che ovviamente non c'è nessun creatore, ma anzi, grazie alla loro conoscenza, loro sono andati molto oltre noi e ci hanno raggiunto. Questo chissà quando, ovviamente.
E sono diventati loro i creatori.
A quel punto loro che fanno?
Li evangelizzano.
No,
ci provano.
Cioè, che fanno? Di fronte a un alieno che gli dice, ma lei chi è? Perché arriva anche il Papa che dice, salve alieni! Io vi porto il messaggio di Cristo. E quelli gli dicono, e chi se ne frega? Un po' come Alberto Sordi avrebbe detto.
Un po' come gli spagnoli con gli indigeni di Spagnola.
Ovviamente.
Sperando che non ci facciano fare la stessa
è già
fine.
È avvenuta una cosa del genere, appunto, quando gli alieni.
In questo caso gli alieni sarebbero più potenti di lui.
Sì.
Beh, noi eravamo alieni che venivano da chissà dove e anche hanno supposto dall'alto all'inizio. I primissimi
malcapitati che si sono trovati.
Quindi noi eravamo gli alieni e loro erano gli abitanti, diciamo, nella stessa situazione ci troveremmo, no?
Quindi la cosa creerebbe problemi a dismisura.
È anche un atto di è presunzione accecata quella di dire, tanto se siamo così sicuri che il Dio di cui parliamo è proprio quello che c'è ed è proprio quello di cui noi parliamo, per cui è inevitabile che qualunque alieno ci raggiunga un domani, ci dirà, è vero, avete ragione, e voi siete rozzi, ma noi lo conosciamo, ed è proprio quello che dite voi. Questa è la loro folle visione, nella versione però ottimistica, accecati da una fede di cui io invece dubito fortemente, a cominciare proprio dai pontefici. E quindi sanno benissimo che avrebbero una smentita sonora, eppure cercano un contatto.
O quantomeno una mediazione.
Sembrerebbe un atto di onestà intellettuale.
Beh, qualcuno,
vista la contraddizione,
esatto, diciamo, qualcuno ha i mezzi comunque intellettuali per provarci, è abbastanza poi però facile supporre che sia destinato,
che, posto che ciò, diciamo, non avviene entro i prossimi, diciamo, 200-300 anni, resta una boutade che alla fine serve per darsi un manto pseudoscientifico e dire no, noi siamo aperti, tanto, ma che
però da tanto quando succede
ma è roba da film di Hollywood, dico,
però no, da un punto di vista scientifico pseudotale sì, da un punto di vista così metafisico teologico può avere il suo perché, finché non li incontri, poi quando li incontri,
e infatti
è un
io
problema.
Esattamente stavo dicendo quello, cioè loro finché non li incontri gestiscono la questione da un punto di vista teologico che è il loro e dicono noi siamo certi, ecco, siamo interrotti da uno scampanio che forse i nostri ascoltatori non riescono a percepire perché è in lontananza, ma noi, come sanno tutti, credo siamo a San Lorenzo, a circa 20-30 metri dalla celebre cattedrale locale.
Cattedrale
dell'architetto?
No, di chi è intitolata?
L'Immacolata
Concezione.
Purtroppo è l'8 dicembre.
Esatto.
Data in Fausta.
Non è l'assunzione di Maria
di cui noi siamo devoti, ma è un'altra.
Una banalissima Immacolata Concezione.
Di cui quindi diciamo, se loro, cioè sul piano degli alieni che dovrebbero venire in contatto con noi e parlare del rapporto che hanno con Dio, loro sanno benissimo che tutto questo è un orizzonte così lontano che viene gestita così il manto pseudoscientifico di una ricerca anche interna alla Chiesa, ma anche dentro la presunzione di chi dice sono certo che comunque loro ci parlerebbero esattamente di qualcosa che è simile a quello di cui parliamo noi.
Anche se non lo è, ce lo trasformiamo.
Poi noi lo trasformeremo adeguatamente.
Al limite possiamo fare da mediatori culturali, appunto.
Ma non a caso noi ci dotiamo di un telescopio proprio perché vorremmo essere tra i primi, avendo il denaro per farlo, anche di essere tra i primi nel mondo con le altre agenzie culturali ad interagire, non solo l'ONU.
È comunque il telescopio che c'hanno, se non è il primo.
Però io vorrei spendere ancora lì. una
lo so, è una battaglia che facciamo da tempo
su Star Trek.
Pensavo sull'osservatorio e sulle simpatiche relazioni intercatecumenali
su Star Trek, nel senso che in Star Trek, che è un 23-24 secolo più o meno, poi ormai è dilatato perché gli eventi sono. Però insomma,
Il primo Star Trek non è lontanissimo
perché il film Primo Contatto, che credo sia Star Trek 9 o 10, 8 o 9, mi sa. Perché poi no, è 8, poi c'è Insurrezione e poi Nemesi. 8, Star Trek 8, se non erro, che si chiama cinematografici. Si chiama Primo Contatto, retrodata. Tramite un viaggio nel tempo che loro compiono attraverso una frattura, diciamo, no? Spazio temporale, cose possibili nel mondo della fantascienza, ovviamente. E quindi loro vanno indietro nel tempo e arrivano perché inseguono dei Borg che vogliono impedire la nascita della Federazione Interstellare, intergalattica, anzi. E quindi vogliono andare. Cosa fare per impedire questo? Bisogna bloccare gli umani quando compiono il primo viaggio a curvatura, cioè quello per cui dopo diventano capaci di viaggiare.
8, confermiamo.
Confermiamo. Quindi loro devono andare nel 2063, che è ritenuto nella fantasia di Star Trek l'anno in cui Cochrane, che è questo scienziato, compie il primo viaggio a velocità a curvatura, cioè praticamente oltre la velocità della luce, con una procedura che è tipica della fisica di Star Trek. Esiste un libro, si chiama La fisica di Star Trek, si trova in libreria.
Abbiamo avuto modo di consigliarlo.
Molto divertente, che potete leggere. Quindi loro vanno nel 2063 e ovviamente devono sventare l'intervento dei Borg, che sono i nemici. Parlo di The Next Generation, ovviamente, cioè è quella con Picard.
Quella ultima, per capirci.
Quella di mezzo, perché poi in realtà ci sono altre due. La seconda è quella dopo, perché c'è la serie classica, The Next Generation, poi Voyager, poi Enterprise. Mi si sono fermati.
No, non sono un grandissimo cultore, lo sapete, quindi mi fermo a Spock e compagnia.
Vabbè, anche Picard ci arrivi.
Sì, sì, ma insomma, il flipper di Star Trek con Picard. Non faccio come voi che andate alle convention di Star Trek.
Vestiti, sì, sì, certamente. Noi, io sono vestito da Spock, mi vesto.
Beh, ovvio, da come ti puoi vestire.
Mi piace.
Chiaramente.
Mi identifico.
Il povero Robert...
Leonard Nimoy.
Leonard Nimoy.
Il grande e vivente Leonard Nimoy.
Che appare anche nei Simpson.
Sì, anziano ormai, forse ottantenne. Ormai
già lo davo per
no è vivo. No, lui mi sa, loro due sono vivi.
Sì, credo pure Shatner.
Pure Shatner, anche lui ottantenne, incapace ormai.
Se non sbaglio è morto McCoy.
È morto il dottor McCoy. E forse anche Sulu. Non sappiamo,
non
adesso
sappiamo.
Non sappiamo. Questa è la prova che noi siamo totalmente fuori. In realtà siamo dei cultori del...
Il vero cultore,
il vero trekker sa anche la data. E sa tutto di Data, che è invece il robot di questa serie, l'androide
di questa seconda serie.
E quindi loro arrivano nel 2063 e inizia lì praticamente tutto. Cioè Star Trek parte nel 2063, viene fissata questa data.
Perché è il momento in cui
praticamente, facendo la società a curvatura, loro arrivano a una conoscenza che è quella che consente andare al di là del sistema solare. E quindi si imbattono in una astronave vulcaniana che da tempo tiene sotto controllo il mondo, la Terra, però non interviene perché loro, finché tu non hai la conoscenza della velocità di curvatura, non sei in grado di ovviamente aprirti agli alieni. Quando hai la velocità della curvatura, allora vuol dire che sei consapevole che lo spazio, hai le conoscenze della fisica e quindi anche dello spazio, dell'universo, tali che sei libero, diciamo, quantomeno da certi lacciuoli della tua mondanità, e quindi puoi entrare nel grande club dei viaggi interstellari, insomma, dei grandi viaggi galattici. Quindi appena questa nave, astronave, la prima Enterprise, diciamo, insomma,
è in grado di andare,
fa questo viaggio, loro appena la nave ritorna, una nave vulcaniana atterra
sulla Terra
e si manifesta.
E dice bravi.
E da quel momento c'è un rapporto con i vulcaniani, e quindi viene anche accelerata
l'evoluzione,
la conoscenza, ovviamente, che loro c'è uno scambio di conoscenze, e poi entra nelle implicazioni, insomma, narrative, anche con dei buchi, diciamo, dovuti al fatto che nel tempo loro non avevano previsto dalle origini di Star Trek come poi si sarebbe arricchita questa saga. Che è una delle più, anzi forse la più longeva,
credo, sì,
della storia dell'industria culturale, perché è cominciata nel 66 e ancora sono in produzione film che portano quel nome, quindi una delle cose più grandi della produzione di immaginario.
45 anni,
sì, diciamo, seconda probabilmente sulla Disney come impatto,
insomma, puoi cedere con onore
solo alla macchina diciamo gigantesca della Disney, dell'immaginario Disney, nel bene e nel male,
che non abbiamo mai analizzato da un punto di vista teologico, ufficiale.
No, è laicissimo.
Beh, appunto,
la bellezza di Topolino e Paperino è che sono totalmente laici.
Ma qui ed ora?
Sì, qui ed ora, ma o se no nel mito, perché loro recuperano, per esempio, adesso molto meno, perché devo dire che sono pessimi, ma da 30 anni quasi, dagli anni 80.
Dici Topolino e Paperino,
i fumetti proprio. Il fumetto Topolino, diciamo, il fumetto in edicola che uno compra, Topolino, da una trentina d'anni è crollato miseramente nel Adorno direbbe nell'identico, io mi rimetto a lui.
Sì.
E così chiudiamo. Mentre prima
chiederà a lui,
rivolgetevi chi si lamenta, chieda a lui.
L'è caduto Adorno.
A Teodoro.
Esatto, si legga tutto Adorno e così poi capisce l'identico, che effettivamente non è proprio una cosa immediata. Però, chiediamo scusa agli ascoltatori, ma insomma, tanto hanno capito almeno sottilmente a che cosa alludiamo. Mentre prima invece no, era molto interessante, specialmente le grandi storie, Karl Barks, insomma, siamo all'opera d'arte. Però in generale anche gli autori italiani, anche Cavazzano,
che per la maggior parte di quelli da cui usciva la produzione mondiale di Topolino.
Beh, no, cioè, poi c'è tutta una storia complessa con la produzione italiana, dove sono subentrati degli autori, degli disegnatori, sono nati dei personaggi italiani che non esistono nell'universo Disney classico, diciamo, no? Come Paperetta Yeye, ad esempio, insomma, che appunto
anni 60,
arriva a fine anni 60 con la Vespa.
È straordinario.
Sì, beh, sì, però è tutta italiana.
Beh, direi
non poteva essere diversamente.
Nonché Paperoga.
Che è italiano anche lui?
Sì, che io adoro.
Beh, chi non lo adora?
Paperoga è il mito, perché nasce proprio è diciamo è l'elemento anarchico dell'universo Disney, ovviamente molto
molto cialtrone,
sì sì, però è piacevole, un personaggio
rifiuto del lavoro
totalmente, sì, totalmente dissociato dalla realtà. E tornando invece alla nostra trasmissione e abbandonando i voli pindarici su Topolino e Star Trek, però diceva lui di Topolino, no, per finire, ecco, non c'è una teologia di Topolino perché è totalmente laico, ecco, no. Stavo dicendo che nelle vecchie storie ci sono molte, per esempio c'è Zio Paperone in una storia molto famosa che vuole recuperare il vello d'oro come Giasone, sulle tracce di Giasone, e così tante altre, personaggi anche mitologici, ciclopi recuperano, no, ma anche la tradizione romanzesca,
anche per esempio sacerdoti, grandi saggi, insomma
ci sono, i sciamani per... delle popolazioni, diciamo, native, che loro incontrano, poi a volte vanno in Sud America, parlo sempre delle storie degli anni 60-70,
non ci sono figure carismatiche da un punto di vista morale, diciamo,
no
così.
È totalmente materialista e ovviamente legata al mondo del capitale, perché c'è dietro tutto questo il deposito di Paperone, no?
Che è un ecosistema, praticamente.
È un ecosistema, praticamente è anche un Moloch, un totem, una specie di divinità, questo deposito, no? Che però è anche, come dire, diciamo, va ricordato anche il fatto che però Zio Paperone è anche Scrooge, cioè anche il personaggio, perché
quello
origine,
dickensiano.
All'inizio lui è proprio dickensiano, no?
Perché si chiama Scrooge.
Si chiama anche Scrooge, infatti, lui è proprio una derivazione delle contraddizioni, diciamo, c'è un elemento chiaramente puritano, morale. Se no, se vogliamo essere invece più laici, e secondo me poi è anche più onesto in fondo, perché è filtrato proprio dalla cultura della democrazia americana di quegli anni, parlo degli autori, dei disegnatori, dei recitatori, non di Disney in quanto persona, che era un personaggio controverso ma certamente un genio, perché comunque l'intuizione va riconosciuta, insomma,
è totale l'intuizione,
anche se poi magari dopo raccontiamo la storia di Topolino, cioè Mickey Mouse, perché si chiama Mickey Mouse.
Poi
qui diventa Topolino, che però è insomma azzeccatissimo, perché è un personaggio, insomma. Però già fare dei topi, cioè, in fondo,
molto prima di Mouse,
molto
peraltro.
Prima di Mouse, e soprattutto
certamente, no, ma Mouse è totalmente
Mouse,
appoggiato, insomma, in una, ovviamente in una chiave totalmente contrapposta, dove l'universo è reale ma appunto fantastico, come immaginario di animali, però il topo e il gatto, insomma. Però dico, fare una storia gigantesca attorno a un mondo di animali, dove il topo, insomma, i paperi,
qualche cavallo qua e là, insomma,
sì, che però sono subentrano all'inizio, sono anatre, paperi,
cani,
il cane, però poi Pluto è un cane vero,
sì, è l'unico,
si chiama,
sì.
Pluto
e
peraltro e non a caso
no,
quindi anche
niente.
Con rimandi addirittura danteschi, insomma, no?
C'è una Divina Commedia.
C'è una Divina Commedia italiana, ovviamente, un'edizione totalmente italiana. E poi c'è I Promessi Paperi, di cui io posseggo ovviamente copia originale. Si è capito che
autografata.
Ho letto tutto. No, copia originale nel senso dell'epoca, comprato lei I Promessi Paperi. Anche la Divina Commedia, però, è con Topolino e Pippo.
Beh, le grandi parodie, quelle che poi a un certo punto uscirono.
Sì, erano i classici, dove c'erano le ricostruzioni, insomma, comunque erano molto divertenti. Se non altro il grande lavoro linguistico che veniva fatto, diciamo, di semplificazione fumettistica della metrica, oppure non... anche della, ovviamente sono Paperino e Paperina, che sono Renzo e Lucia, Paperone e Don Rodrigo, insomma è divertente, I Promessi Paperi anche era divertente.
Poi c'è anche tutto un lavoro alla base, perché fare questo tipo di
poi
semplificazione.
Hanno fatto il Cid, Don Chisciotte, ovviamente con Topolino e Pippo,
e I Miserabili anche,
I Miserabili. Poi si sono spinti anche un po' oltre.
Vabbè, a quel punto uno va avanti e le
sì, ma si è interrotta, perché adesso sono entrati nel realismo. Io ricordo ne ho comprato uno perché sapevo, non lo compravo da 20 anni, insomma, parlo degli anni 70, insomma, però poi ne comprai uno negli anni 80, forse primissimi 90 addirittura, perché avevo letto sul giornale che usciva questo numero in cui c'era Zio Paperone contro Agnelli e Berlusconi.
Ed era vero?
Sì, in due puntate. Contro, diciamo, insomma, sì, nel
sì,
senso che poi vince
al posto
lui
di Rocker Duke,
esatto, sì. Quindi io, diciamo, avevo già denunciato una crisi dentro di me, nel senso da ex lettore bambino
ti sentivi tradito
deluso
cosa.
Dal fatto che avevano abbandonato, non è che avrei continuato a leggerli da adulto, ma insomma da grande, ma dall'abbandono.
Tuo figlio, dici, sei purtroppo.
No, infatti non li legge, nel senso che legge i miei da mia madre, ce ne sono 2000, 3000, insomma.
Quindi a tempo fino ai 30.
Sì, perché
anni.
Poi sono diventato maniaco, insomma, non solo di quelli, di tutti, cioè tantissimi fumetti, collezioni intere, immense, devastanti. Fino a...
Genitori disperati.
Sì, spazio conosco, no, no, veramente incredibile. Poi le cassette.
Te ne sei andato di casa e hai lasciato i fumetti a casa mia.
Tutti i fumetti e tutto quanto il materiale video. Roba 5-6 mila, una cosa inaudita.
Sì, noto delle perversioni, ecco, familiari. Come dire.
Sì, solo accumulatore di polvere.
Io so il nome, sì, io so il nome completo di Gastone. Che pochissimi sanno. Magari se ci telefona qualche ascoltatore e lo sa, se no lo dico alla fine della
come
trasmissione.
La Bobo Orsini.
E anche di età beta. Quello di età beta lo dico ora, e come si legge nella sua lingua, che ha la P davanti. Lui parla con la P.
Mm-hmm. La Pnaftalina.
La Pnaftalina. Lui si chiama Pluigi Psalomone Psallustio Semiramide.
Questo è in italiano.
Quando lui si presenta, sì.
Per gli amici e Tabeta.
No, per gli amici, per Topolino, che ovviamente dice il tuo nome è osceno,
è abominevole
proprio, quindi io ti chiamo Tabeta, fine. E c'è Pippo che ovviamente diventa gelosissimo perché è Topolino che trova questo Tabeta in una grotta con le stalagmiti dove lui dorme sopra una stalagmite. Cosa surrealissima.
È un
diventa amico e quindi Pippo c'è tu gelosissimo. Questa è la puntata, diciamo, l'episodio di esordio in cui lui si presenta con questo nome assurdo in italiano.
L'Epifania di età beta.
L'Epifania di età beta. Paolino Paperino, ovviamente, è il nome completo di Paolino, di Paperino.
Donald Duck.
Donald Duck è tutta un'altra cosa.
Sì, Paolino Paperino, anche perché poi Paolino sparisce.
Non si però dice. Lui nelle lettere è Paolino Paperino.
Sì, nelle richieste di soldi dello zio.
Dello zio, sì.
Più che altro.
Io penso che una delle cose più belle è quando telefona lo zio e il profilo, la silhouette di Paperone che sbraita. Quella è bellissima. Quella è geniale. È visivamente è spettacolare.
Beh, sì, che
poi c'ho tutto Asterix anche. Tutto, veramente tutto. E anche in più lingue, anche in latino.
In Esperanto?
Mi sa di averne una cosa. Io ho girato l'Europa, mi compravo Asterix.
In qualsiasi lingua possibile.
Sì, perché ma divertente, insomma. Poi sono roba che costa veramente poco. Nelle bancarelle dei libri a Parigi è pieno, insomma. Io ho stato anni per il
eroe
studio
nazionale.
E lì poi il fumetto, insomma, era. Adesso esce Tintin di Spielberg.
Ah. Oh.
Chissà.
Con attori?
Con disegnatori, con animation grafica.
Ah, non
computer
è
grafica di alto grafica. Livello, insomma. Grande computer grafica, quantomeno tecnicamente il massimo.
Poi vedremo le polemiche.
È proprio diretto
tornato,
da Spielberg.
Tornato da Bollywood
con vuote. Nulla di fatto, perché ovviamente
chi è Spielberg?
Sì, era andato per fare un'impresa con Bollywood, che è la più grande mercato mondiale e anche la più grande industria produzione di cinema del mondo, cioè il mercato indiano. Però poi tra l'altro producono in due grandi filoni linguistici, cioè è immensa la produzione, nell'ordine di migliaia di film all'anno.
E però non si è trovato a suo agio.
E no, perché evidentemente è un sistema produttivo e anche un linguaggio completamente
alieno.
Non ha potuto fare molto. Non ci abbiamo un ritorno, diciamo, produttivo. È stata un'esperienza andata male. Non se ne parla più, messa sotto silenzio. Se qualcuno ha delle informazioni, ce le dia.
Però,
anzi, ce le di.
Fantocci.
Noi scivoliamo sulla lingua italiana, che è abbastanza insidiosa. Come dice il grande Paolo Villani.
Assolutamente.
Quindi diciamo che nel mondo Disney, perlomeno nei fumetti di Topolino e tutte le varie declinazioni, albi, classici e tutto quello che è, adesso poi non so ne più se c'è neanche, no, penso ci sia solo Topolino.
Il settimanale c'è, poi magari ci
sì,
sarà
poi
qualche
ci saranno qualche cosa, quelle delle raccolte faranno, perché pescano nel passato, le storie sono più belle e non c'è nessun riferimento alla religione, non ci sono assolutamente, laicissimo, e questo devo dire era assolutamente efficace sul piano educativo, perché non c'era nessun rimando proprio alla trascendenza.
Al mito sì,
materialista. No, al mito sì, ma era un mito, un mito meraviglioso, insomma. Zio Paperone che va a prendere il vello d'oro con un'invenzione di Archimede, che gli fa queste, mi pare una specie di canoa con delle zampe, insomma, che cammina una cosa meccanica
all'Archimede, per l'appunto.
Roba steampunk, adesso si chiama steampunk,
sì.
La tecnologia che, ecco, lui Archimede utilizza anche senza saperlo, soprattutto più che lui, i disegnatori, quello che poi diventerà molto in anticipo, perché stiamo parlando degli anni 60, di questi disegni. Oggi invece oggi insomma da qualche decennio, ma molto
beh,
dopo
dal 2000, insomma
Vabbè, ancora non era un'alternativa al futuro, insomma, era
almeno come definizione,
perché era pre-elettronico.
Sì, però lì sono, però disegnati con un atteggiamento che è un po' steampunk, perché lui fa tutto da sé nel laboratorio.
Diamo una definizione di steampunk, però, perché sennò
è un futuro, diciamo,
nel passato,
nel senso alternativo. Quindi un'evoluzione del mondo nel quale noi siamo, che però evolve tutto secondo la tecnologia della macchina a vapore. In realtà questa è una edizione ortodossa e restrittiva che non calza affatto, perché poi questo tipo di estetica dilaga, si trasforma e quindi non ha più nessuna tassonomia è possibile. Però l'origine è questa, cioè un futuro parallelo in cui l'evoluzione produce macchine come per esempio i robot, però a vapore, o quantomeno con un'estetica
di quel tipo
che recupera
la meccanica.
Sì. Per esempio, quello che un mainstream è quello con non mi ricordo il titolo.
Lo Sherlock Holmes.
No.
Sky Captain.
Sì, Sky Captain, sì, quello World ovviamente è proprio però il fumetto. No, però il film è quello con come si chiama il nero? Will Smith. E Kevin Klein. Oddio, no, ce l'ho in pizzola lingua il titolo, non mi viene. Nel West,
Wild West,
bravo, www, che poi è che non è casuale, W tre volte W, che è World Wide Web, no, però è World Wide West in realtà. Quindi il gioco è sul web, il titolo, poi questo, ed è tutto in qualche modo in questo contesto steampunk.
È un Far West evoluto,
dove c'è una tecnologia meccanica a vapore, però dove ci sono dei robottoni giganteschi come i Transformer praticamente. Quindi insomma, se uno non conosce può vedere quello che si trova in tutte le videoteche, è facile.
O anche Miyazaki.
Sì, certo, ma no, questo però per dire che poi è un film leggero,
ampiamente fruibile.
Sì, e soprattutto meno
Miyazaki,
peggio di quanto uno possa pensare.
Miyazaki è più bello.
Sì, per carità. Però
Miyazaki è molto più bello, ma ci sono anche altri film, ce n'è tantissima di produzione anche giapponese, però io segnalavo un approccio così mainstream, perché bisogna partire da quello più semplice, che è quello sintetico, e così si capisce proprio che cos'è.
Di che stiamo parlando.
Dopo poi uno capisce, allora vede che questa contaminazione penetra un po' ovunque, anche nella moda. Prego.
Bene. No, scusa, c'era stato questo momento che non possono vedere gli ascoltatori, ma
abbiamo avuto un blackout.
Le pause craxiane famose, visto che stanno
anche Celentano.
Sì, adesso Celentano, io sono rimasto, insomma,
Celentano negli 80 ha cominciato a fare pause, però in televisione
non ha più smesso.
È vero,
sono i momenti migliori spesso,
però la pausa craxiana aveva quella sua potenza.
La pausa craxiana era una pausa di potere, però
sì. Arrogante. La pausa celentaniana invece è riuscita a sopravvivere andando avanti fino adesso, quindi
perché è una pausa da cialtrone, però simpatico almeno a un certo pubblico, e quindi però devo dire che insomma è esausta ormai da un bel po'. Ma dopodiché ognuno anche a suo tempo, ma questi sono giudizi.
Beh, a suo tempo, insomma,
a suo tempo era una banalità, perché è chiaro che il tempo vuoto dentro la televisione è il nulla, e se reggi il nulla, ma tu lo reggi perché la prima volta lo fai in quanto hai portato all'interno della televisione, quando lui l'ha fatta veniva da una serie di successi clamorosi al botteghino
e poteva permettersi
e quindi in qualche modo sì, con la Muti, no, con Pozzetto, so, quei film, parlo tra il 78 79 l'83 84, diciamo, c'è stato un boom. Lui poi è arrivato in televisione ovviamente irrompendo con un tempo totalmente
differente,
al di là della televisione, no? Quindi un vuoto. Questo però non è che lo ha inventato lui ha letto banalmente quello che sono infiniti libercoli che già circolavano dagli anni 60, in cui il tempo vuoto della televisione era analizzato e spiegato. Non è una novità, lui lo adotta e dice: io lo posso fare, lo faccio perché sono io proprio. È a partire da io che lui usa il vuoto dentro la televisione. Regge fin tanto che lui regge al di fuori.
Ah, certo, se non sei nessuno.
Come rimando di quel tempo vuoto che viene, a cui diciamo lui chiede di essere sostenuto, ripensando a ciò che lui è al di là della televisione. Quindi uno lo percepisce quel silenzio in cui la sua immagine però evoca nello spettatore che attende che nel vuoto accada qualcosa, tutte le sue canzoni, i suoi film, quindi insomma coinvolge più generazioni. Perché lui ha, si porta dietro quelli che lo hanno seguito quando cantava, cioè 70, quando, cioè quasi età del nano. Sì, quando cantava negli anni 60, e poi quelli un po' più giovani che lo vedevano al cinema con un'altra veste, più quelli degli anni 70 che erano ambedue, diciamo, tra il canto
si mischiava
e la televisione, perché poi lui era andato anche a volte invitato, dove però non aveva ancora iniziato.
Beh, non aveva neanche la possibilità di fare come gli pareva, per una televisione.
Era una televisione un po' diversa. Gli vietava assolutamente di fare alcunché. No, il suo potere contrattuale era zero.
Anzi, che lo chiamavano ogni tanto. Ecco.
Quello faceva parte del fatto che comunque era un divo, e poi c'erano i rapporti con le case discografiche, insomma, la Rai non è che.
Però mi è capitato per esempio di vedere recentemente, non mi ricordo se a Blob o da qualche altro programma, le manifestazioni in Piazza Duomo con i giovani con i cartelli "vogliamo gli urlatori in TV", perché gli era precluso l'accesso alla televisione.
Infatti esatto, Fulci ci fa, il grande Lucio Fulci, che vogliamo ricordare, il grande Lucio Fulci ci fa un film fondamentale che è "Urlatori alla sbarra",
con Chet Baker tra l'altro, dei musicisti
con Chet Baker tra l'altro, quindi insomma film da comunque rivedere, si trova a noleggio, sì. È divertente, c'è Mina giovanissimissima,
giovanissima, Celentano pure,
Celentano insomma, ragazzino, quindi insomma bambini, ed è una storiellina divertente, insomma, di trasgressione dell'epoca. Siamo alla fine degli anni 50, 61?
No, forse addirittura 58, 59 forse.
59, sì.
Controlliamo.
Scusate la data, abbiamo un buco di. Queste sono date sottilissimo, di ghiaccio dove si scivola, eh. 59-61.
Cambia tutto.
Per noi cambia tutto.
Perché si è a cavallo del 60.
Cambia tutto. Cambia
esempio
tutto.
Se prima o dopo
58
Fellini.
Cambia tutto perché esce Volare.
60
infatti, hai visto?
60 e punta.
60, esatto.
Qui viene definito della serie Musicarelli, secondo me è anche un
no, e lo fonda.
Sì, diciamo,
è il fondatore superiore nella tradizione, diciamo, dello studio del Musicarello. Qui mi permetto di intervenire con una certa autorevolezza, scusate,
e anche una certa autorità.
Esatto. No, beh, insomma, quantomeno autorevolezza. C'è un dibattito, ovviamente, in chi non lo ritiene tale, ma io propendo, per ragioni ovviamente non di mancanza di rispetto estetico, né per quelli che sono i Musicarelli, che fanno parte comunque di un filone che ha un suo perché in qualche modo, e che poi alla fine rivela, a rivederlo come sempre, anche una sua natura di documento in qualche modo, perché è una stagione fitta di produzione, perché dura poco, siamo appunto 60-70, dura un decennio, perché nei 70 sono già finiti, poi ci sono degli strascichi, ma proprio 71-72.
Poi c'è il film Musicale Napoletano, però non è un musicale.
Però quella è un altro, no, quella è una fase successiva. Poi c'è un ripescaggio.
Il ripescaggio alla fine degli anni 70.
Con un tentativo maldestro di Vanzina. Che non so. Io so.
Alan Sorrenti.
Figlio delle stelle. Film musicale completamente folle.
Sì.
Però va visto, perché è trascissimo, ma è divertente, no,
per veramente ripescare.
Se avete un pochino di ironia vi fate due risate, perché
è oltre,
è veramente divertente, è una serata piacevole, insomma, con un po' di aiuto magari.
E chi c'è, Alan Sorrenti?
E il nulla.
Ah.
E tutto il nulla intorno, c'è il nulla, e questo Alan Sorrenti, che è una storia surreale, perché lui ha un successo osceno con delle scene in Rolls Royce bianca, immagina, sì, veramente, sì. Bellissimo, finto America, tutto girato all'Euro in posti ma veramente bellissimo, e lui che appunto c'ha tutto un rimorso di questa ricchezza enorme, si vedono scene in cui lui sta in vasca da bagno con sette donne, risponde a 9 telefoni contemporaneamente, quella è bellissima, c'ha 9 telefoni, quella è una delle scene più belle, devo dire, quando lui dà il telefono, insomma, vabbè, comunque dialoghi da manuale ovviamente di come non si fa un film, e
vale anche per la produzione successiva,
per qualunque tipo di, diciamo, di produzione audio video, ecco, direi anche come non si fa un documentario sulla prima comunione di tuo nipote, è uguale,
ma vale lo stesso.
Bellissimo, lo consigliamo, lo fanno su Rai Movie, per chi è sintonizzato, abbastanza spesso. E poi c'è la Oxa anche, che è Coeva, mi pare 79 78, o 78,
79, sì.
Con Ninetto Davoli, e praticamente questo anche da vedere, assolutamente. Special guest?
No, Ninetto Davoli,
esatto. Fiore
maschio, femmina, fiore, frutto.
Maschio, femmina, fiore, frutto. grande film musicale dove la Hoxha interpreta se stessa e suo fratello maschio,
tirate fuori delle cose che
maschio femmina, e c'è una grandissima scena tipo Air a Piazza Navona che vi assicuro vale assolutamente
vale
la visione
film,
del film,
vale il prezzo
con
della...
Ninetto Davoli che fa il pazzariello napoletano però in chiave Milos Forman. Air, che già è una metafora degli anni 60 perché il film è 10 anni dopo, quindi comunque è una ricostruzione per cui è meta meta cinema trash, capolavoro assoluto, maschio femmina fiore frutto, Anna Hoxha che fa se stessa e suo fratello.
In doppia veste, maschio femmina.
Maschio femmina, risulta appunto dal titolo omonimo.
Va bene.
Era... Quindi siamo stati esaustivi. Nel contempo esplode Merola e ovviamente
D'Angelo.
D'Angelo.
Successivamente D'Angelo.
No, no, 79-80 stessa abbiamo l'esordio, diciamo, con i primi film che poi diventano Ninì Grassia, ovviamente. E vanno al di là perché questo era un mercato napoletano dove c'era un cinema di produzione
propria
locale che godeva di milioni di
così come un'industria musicale proprio.
Assolutamente ha un milione di spettatori abbondante, quindi insomma in grado di reggere un'uscita di un film. Dopodiché però D'Angelo travalica, come dire, le frontiere campane e in qualche modo ha una micro gloria per un paio d'anni, ovviamente poi si brucia.
Beh, perché è andato anche oltre.
No, a livello cinematografico, sì. Beh, insomma, poi ripete, insomma, il personaggio non è che poteva andare molto al di là. Quindi si schiera contro le violenze negli stadi, la droga, fa varie la camorra, quindi ci sono 3-4 film così. Però diciamo che da vedere sicuramente è Popcorn e patatine, che forse è l'apice, dove lui è credo sia il secondo o il terzo, ma lui è assolutamente al massimo. La discoteca, ovviamente, che invece è il, come dire, è il Vangelo, diciamo, del genere. E vabbè, questi sono essenziali. Poi dopo anche gli altri, per chi ha un gusto particolare dell'orrido, ma insomma,
esagerato. Sempre iconoclasta.
Per stomaci forti, insomma, ecco. Lui è stupendo. Lui è stupendo perché ha già 46 anni, ma fa quello di 17, è spettacolare. È butteratissimo, bellissimo, spettacolare, bello, bellissimo, pantalone buonissimo, attillato, ancora strascichi di zampa d'elefante, anche ormai nei tardi anni 80. Bello, bellissimo. Vestito a volte anche di plastificato anni 80 con giacche improbabili
spallinate.
Non so, teflon spallinato, sì, bello, sì, bello.
Gli anni
bello.
80 nella moda.
La discoteca c'ha un momento di danza che è spettacolare dove la sua controfigura è chiaramente coi capelli neri corti, quindi è bellissimo perché balla con un'altra persona, la donna, quindi.
Ma non è importante.
Ma non è importante, bellissimo, bellissimo.
Eravamo partiti dall'austero professor John Marelli. Che è il protagonista di Urlatori alla sbarra, vedevo adesso.
Ah, certo, che è caro tenuto.
Che è direttore generale della RAI, non sapevo. Cioè nella fiction.
Ma nella fiction del
nella
film.
Fiction del film, sì, certo.
Però poi c'è l'altro prima di Urlatori alla sbarra.
I ragazzi del jukebox.
I ragazzi del jukebox, che è il finisce. Fondatore, capito? Il vero fondatore del genere è i ragazzi del jukebox, che credo sia 59 a questo punto.
Sì,
credo di sì. A meno che non abbiamo invertito, scusate, ma può capitare. Però io ho un po' la sensazione che invece è giusto.
È del 59.
E infatti era giusto.
Mamma mia, grazie. Per Gerry Scotti proprio.
Che schifo. No, ma ci accusi banalmente di nozionismo da televisione, da Italia 1, anzi.
Che per adesso, soprattutto, non si può neanche più fare all'epoca come con Mike Buongiorno, perché tu non è che sei esperto di una cosa. E
il suo sponsor, credo, sia in galera.
Sì, e lui ha dovuto fare un comunicato ufficiale per dire che lui non ha il 10% della Riso Scotti come qualcuno
mi lantava.
Anche se è il 10% delle merendine Scotti.
Cioè, sì.
Esistono delle merendine Scotti di cui lui è coproprietario.
Pensa a te.
Non c'è alcuna parentela comunque dei Scotti, è solo commerciale.
Beh sì, non è un buono, c'è pure un ministro, insomma, non
Vincenzo Scotti. L'Italia degli anni Ottanta,
sì, personaggio
ministro dell'interno.
No, no, dico non memorabile, nel senso che era un biego ministro democristiano tra i peggiori, forse. Insomma.
Poi il suo potere ce l'aveva, era di quei bei boiardi.
Molto lombrosiano, con uno sguardo un po' torvo e coperto da. Un po' baccaro.
Come deve essere un ministro dell'interno, no?
Sì, un po' baccaro,
un po' petriano, diciamo. Sembrava uscito dalla DC di Toto Modo, era quella di Petri, no? Quei mostri meravigliosi. Oggi grande puntata estiva, direi,
quasi balneare.
Ci siamo fatti prendere la mano.
Eh sì, ovviamente Marco provoca.
Ci hai provocato e io ti distruggo.
Per l'appunto, tornando a Fulci.
Comunichiamo ai nostri ascoltatori che siamo momentaneamente in attesa del nostro conduttore che sta al telefono con qualcuno che ci deve
evidentemente
forse
privata.
Segnalare il nome completo di Gastone, forse non sappiamo. Però forse qualcuno l'ha trovato su internet, quindi ovviamente io ho fatto questo gioco che non mi sono dimenticato per un centesimo di secondo.
Perché sei tornato bambino.
Sono tornato bambino e internet non c'era, e quindi un gioco del genere funzionava, perché o lo sapevi o non lo sapevi. Invece adesso digiti Gastone, ti esce il nome completo, la genealogia, la serie, dove è comparso la prima volta, chi l'ha disegnato, i parenti a casa che facevano il giorno che lui ha inventato Gastone.
E scarichi ovviamente la striscia completa, la storia.
Che brutta
completa
questa cosa.
Ma vabbè, dipende dai punti di vista.
È bella nel senso che uno sa tutto, ma è brutta che non si possono fare i giochini.
Eh sì, quello sì.
Quello è brutto, i giochini erano divertenti. La telefonata si protrae, noi non sappiamo ormai più che cosa aggiungere sull'universo Disney e che possiamo dire. Clarabella e Orazio trombano? Per esempio, questo è uno dei dilemmi che...
Uno dei tanti dilemmi.
Dei tanti dilemmi, no, però Clarabella e Orazio, no? Clarabella e Orazio.
Non sapremo mai.
Ecco, è tornato il nostro direttore che ci dice
saluti dagli ascoltatori.
Ah, ok. No, pensavamo che c'era qualcuno che ci voleva dire il nome completo di Gastone. Io ho lanciato la sfida, ma come diceva lui prima, abbiamo, te lo ricordiamo, che tu non eri in ascolto, mentre i nostri 800.000 ascoltatori sì, quindi si beccano pure la ripetizione.
Per colpa tua.
Per colpa tua che sei distratto al telefono dagli ascoltatori medesimi.
Ah,
che
no,
ci telefonano.
Le relazioni sessuali fra i personaggi. È quello, c'è quintali di stampa e letteratura sopra.
Ma no, Orazio e Clarabella in particolare, io ho sempre sospettato che fosse una relazione, però un menage à trois, perché ci metto in mezzo, secondo me, Ciccio.
Ah beh, questi
che è un po' perverso, però.
Le cose all'Abisio che tiri fuori così in queste puntate.
No, no,
queste
no.
Puntate
no, no, Ciccio è il fattore, credo, di Nonna Papera.
Ah, il mangano di Vittoria
Papera. No, no.
Ma come no?
È un nipote?
Eh sì.
Ma i nipoti sono Paperino,
no,
è
tutto un mondo di nipoti. Lui
non nipote. Esistono amici.
No, no,
no, lavoratori. No, è il suo dipendente.
No, 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 no.
Sei sicuro?
Assolutamente.
È lo stalliere, no?
No, ragazzi, io fa di manga.
Devo indagare adesso. Adesso mi stai gettando un tarlo.
Ma sembra sicuro, però.
Noi venerdì prossimo torneremo con le informazioni sulla genealogia di Ciccio.
Ho fatto un esame su questo.
Hai dato un esame su Ciccio? E allora
praticamente sì, quindi.
Ciccio è nipote.
È nipote, sì.
Di Nonna Papera, che è la sorella di Paperone, però.
Sì, anche se poi pure lì
non è
si
chiarito
capisce,
mai, esatto. Ma sembrerebbe di sì, perché io ho un libro dove.
Ce l'ho anch'io.
Bravo, ricostruiscono tutto.
Che ci sa la metà delle cose, peraltro sono mancanti e sono inventate dal.
No, lui fa delle giunzioni, cioè sì, lui unisce le storie dove c'è tutto il loro passato e poi fa delle giunzioni, ma è bellissimo.
Sì, però siccome devi partire dal fatto che diciamo, c'è un'incongruenza, c'è l'incongruenza alla base, nel senso che se non ci stanno marito e moglie fonti da una parte.
No, però io l'albero genealogico ce l'ho, è bello, ci sono i parenti tutti quanti indicati.
Papera e Popea, credo sia la.
Sì, c'è un manifesto, sì. Che proprio era inserito nel libro che tu aprivi, ed è un grande albero proprio genealogico con tutte le facce di tutti i Paperi con i parenti. Dove ci sono i genitori Paperino?
Che si parte da quelli che sono arrivati con la Mayflower, peraltro.
Esattamente, si parte dalla Scozia. Perché c'è zio Paperone, no, zio Paperone, sì. L'antenato di tutta la famiglia
iniziale,
che è un piccolo paperottolo in Scozia, che ascende a un potere nobile.
Che
poi
emigra.
Dopo, emigra in America, poi fa la.
Sì, no, perché è di una famiglia nobile che però perde tutti i soldi.
Perde tutti i suoi averi, sì.
E gli resta solo la numero uno.
Esatto, con cui lui ricomincia la sua fortuna in America. Bellissima.
Ma
storia leggendaria.
Appunto.
Sì, lui inizia facendo illustra scarpe. La prima cosa che fa è illustra scarpe.
L'antenato o Paperone? L'antenato.
Il primo Papero.
Paperone.
Sì, però anche il primo, quello che
è una tradizione.
Fuori. E tu come il mio bisbis.
E poi c'è uno dei personaggi chiave, secondo me, di tutta la vicenda, a proposito di relazioni sessuali, è Doretta Doremi.
Sì, che però appunto è soltanto per cultori della materia.
Però Doretta Doremi è quella che compare in una storia in cui, diciamo, per cui l'autore di questo libro deve far combaciare questa storia con il passato. Questa storia è una storia bellissima di Karl Barks, credo.
Sì.
In cui lui non ha la memoria, ci prende delle pillole, perché è stressato dal denaro, perché ovviamente lui va sempre in fase in cui a un certo punto ce n'ha talmente tanto che diventa allergico e si deve prendere una pausa. E varie storie ci sono.
Questo era il Barks marziano che ogni tanto ci metteva.
Che lo allontanava dal denaro, no? E allora lui va a fare una, diciamo, un viaggio in campagna, in realtà, con delle pilloline che si porta dietro per ricordare. Si imbatte in questa Doretta Doremi, che ha una terra con una casupola in mezzo alla campagna, da cui lui ha un debito, e poi ovviamente si scopre che Doretta Doremi era una cantante di un saloon, quindi qui siamo
Doretta Doremi,
esatto, però siamo proprio nel classico western, nel Klondike, e con cui lui aveva avuto una storia, insomma c'era stata una notte nel saloon, chiaramente si erano amati,
e da lì poi
lui ovviamente l'ha amata e no, una cosa così consumata, senza non, si
senza,
sa ma non
senza
si
procreazione
sa, senza paperi nuovi paperini. E poi lui, insomma, la lascia per fare fortuna, non si vedono più, le aveva prestato qualcosa, insomma alla fine lui pretende, a distanza di tanti anni, lei è vecchia, all'inizio li accoglie con un fucile ovviamente, certo, come tutte le persone quasi eremite, no? E lui ovviamente c'è una storia, lui è con Quicco qua e Paperino, sono tutti insieme, e insomma alla fine succede, per farla breve, che lui rinuncia a chiedere il debito, che nel frattempo era, diciamo, tipo un dollaro, erano diventati talmente tanti dollari che erano tutta la sua proprietà di Doretta Doremi, e lui rinuncia facendo credere che se n'è dimenticato. In realtà si è visto che Quicco qua e Paperino hanno notato che lui ha volontariamente mancato di prendere una pillola della memoria proprio per non ricordare, in modo da lasciare questo debito insoluto a Doretta Doremi in ricordo dell'amore di quei tempi lì. Bene, questa è l'unica volta nella storia di Paperone in cui lui non prende il denaro che gli spetta, l'unica, non ce ne sarà mai più nessuna prima e nessuna dopo. Questa è la celebre storia di Doretta Doremi, che nel libro che dici te, poi la storia, diciamo, nel periodo di lui nel saloon è inserita proprio in quella fase lì. C'è una storia in cui lui, durante la fase del Klondike, viene rapinato anche della roba che compra, no? Perché lui va a scavare l'oro, insomma. Dunque, ho letto che hanno... Prego.
Volevi sapere il nome di Gastone in inglese, tu?
Tutte e due.
Perché in italiano mi dicono che è Gastone Paperone. Il cognome.
Gastone Paperone Feliciano Fortunio. Questo è il nome completo di Gastone. Gastone Paperone Feliciano Fortunio in italiano.
Va bene, lo segnaliamo. Poi qua mi dicono che non è il nipote, però io sto...
Vabbè, che non è il nipote di Paperone?
No, Ciccio di Nonna Papera.
Ciccio non è il nipote, vedi, t'ho detto io.
Vabbè, continuate,
Ciccio è un divoratore di torte di mele.
Stavate parlando.
Stavamo parlando? No, noi ci stavamo coinvolgendo sulla storia di Paperone con Doretta Doremi, che sul piano sessuale lui ha una storia che è l'unico grande amore della sua vita, tale che a tantissimi anni di distanza, incalcolabili, perché le storie si svolgono negli anni 70 o 60,
e
il Klondike degli anni dell'880,
insomma, quindi, Jack London,
quindi siamo negli anni 80-90 dell'800, e quindi insomma sono passati tanti anni, lei è oltre a Montalcini in realtà, e anche lui, ed è l'unica volta in cui lui rinuncia a prendere quello che gli spettava da questo debito, ovviamente non esige il debito, mai a questi livelli arriva. È una storia grande, di grandissimo. Poi l'altra grande storia d'amore, dove però, che è bellissima, la più bella, diciamo, delle storie d'amore, ora io però un ricordo molto vago, perché era su un almanacco, uscita in un almanacco credo del 70-71, credo, non ricordo esattamente, e il titolo non me lo ricordo per niente, però mi ricordo che praticamente Paperino con i Quicco qua vanno a fare un'immersione da delle scogliere vicino Paperopoli, e Paperino praticamente sviene, insomma, c'ha tipo un'embolia. No, nel senso che
comunque è pronipote in Nonna Papera.
È pronipote, quindi, che poi che significa rispetto a un nipote?
A casa è tutto.
È un pronipote, non è un nipote come Paperino, ma è un pronipote
all'ascoltatore.
Quindi è un nipote di una sua sorella.
Sì, di tal, è il figlio di tal Fanny Coot e Luca Dell'Oca.
Bene, insomma, questa storia di Paperino che praticamente viene salvato dal fondale dove sbuca una mano che lo recupera, perché c'è un mondo che è sotto il fondale marino, in cui c'è una Paperina bellissima che è una principessa, di cui lui ovviamente si innamora perdutamente e vuole rimanere. E quindi insomma c'è questa storia bellissima, e però lei capisce che loro non possono insomma vivere perché lui è di un altro mondo, e lei decide, e lui addolorato insomma gli toglie la memoria e lo rimanda fuori, e viene salvato diciamo dai paperini. Ovviamente lui non ricorda nulla, è vivo, e però al collo ha un oggetto
suo.
E qualcosa gli balena nella mente di questo grande amore che non si è cancellato tutto, insomma, cioè, no, tutto si cancella, ma non un ricordo così grande. Quindi un grande sentimento, anche qui come quello di Paperetta di Doretta Doremi, insomma, rimane indelebile. Insomma. Beh, insomma, per i bambini sono storie belle.
Beh, sì, sono migliori di tanti altri. Comunque funzionano, evidentemente.
Sono bellissime, sono storie così di
ascoltatori attentissimi.
Ci dicono?
Sì. E allora, intanto mi sono segnato che i genitori di Paperino sono Quackmore e Della.
Esatto.
E poi nonna Papera è una colona e non è la sorella di Paperone, però già mi sono perso. Comunque non è la sorella di Paperone, ma c'è tutta una linea genealogica. Sì, camere, sì. Dicono tutti, e sono convinto che ciò sia vero, che vanno a memoria. Ho detto, ma c'è sì. L'albero genealogico sotto mano? No, assolutamente.
Beh, infanzie.
Purtroppo abbiamo un audience che sì, secondo me è troppo in là rispetto alle nostre possibilità.
Bisogna andare avanti con la ricerca del vero legame tra nonna Papera e Paperone, che non è di sorellanza, non è la sorella.
Chissà che
c'è. No, ma ci sta. Con il
oddio, legame. Diciamo che nella spiegazione del libro che davamo prima, ovviamente forse non è la sorella perché evidentemente non era possibile. Però credo che nell'immaginario di tutti i lettori, fin a che non è stato pubblicato questo grande lavoro di costruzione, è sempre stata ritenuta la sorella di Paperone.
No, questa non è l'informazione scientifica.
No, perché lui guarda...
No, non è sì, è vero, lui spesso dice vado da mia sorella, vado a trovare mia sorella, però
noi diciamo che comunque uno lo inventa che è la sorella per capire che essendo poi la nonna, se è nonna Papera, cioè loro non sono fratelli perché sono di due famiglie diverse. Sì, comunque mi ricordo l'albero genealogico che li riesce ad unire a un certo punto. Ed è vero che non è la sorella. No, è vero, non è la sorella. No, questo è chiaro. Però nell'immaginario si sintetizza come la sorella.
Anche perché Paperino e Quico qua la vanno a trovare.
Paperino e Quico qua sono i figli di un figlio di lei, in quanto lei è la nonna. Diciamo che o sono zii o si salta una generazione per evitare la metafora della famiglia reale.
Secondo Wikipedia, che però è scientificamente,
è scientificamente debole,
Wikipedia. Dice che Quico qua sono sostanzialmente l'unione delle famiglie di Paperone dei Paperoni e di nonna Papera. In pratica
beh, un po' semplice come
sì. Vabbè, Wikipedia, infatti.
No, però è una sintesi di quello che diciamo noi.
Lo vedi a fare le trasmissioni così d'amblè, uno poi non si prepara bene. È colpa del redattore che oggi è assente.
Sì, è colpa del redattore assente che aveva il materiale centrale. Lasciamo perdere le motivazioni e va su di lui tutto il nostro disprezzo,
l'anatema,
l'anatema
che poi è la ragione perché siccome ci stanno tutti chiamando dicendo ma com'è che siete arrivati dal libro di religione a zio Paperone, è questa che c'era un redattore che oggi doveva fare tutta una lunga elucubrazione su Benedetto XVI e il mondo di internet.
No, ovviamente avevamo anche cercato di cioè eravamo arrivati sul fatto che non appariva un sistema religioso all'interno di queste storie, non c'era nessun rimando, tranne appunto popolazioni che vengono incontrate come nativi, quando magari Paperone vi finisce in Amazzonia a cercare degli smeraldi e quindi si imbatte in queste popolazioni.
Ma siccome
hanno degli sciamani locali, ovviamente.
Però a livello di magia non c'è mai...
Sì, è una magia primitiva, ovviamente.
E soprattutto a Paperopoli e Topolinia non ci sono preti.
No, c'è proprio un mondo ultraterreno.
No, c'è solo la polizia, ovviamente, e i ladri, che sono la banda Bassotti.
Peraltro la polizia ci sta a Topolinia, non a Paperopoli.
Beh, a Paperopoli c'è un...
Bassettoni?
No,
Basettoni è di
Topolinia.
Di Topolinia.
Giusto.
In realtà interviene Paperone direttamente, che come al tempo dei pionieri.
No, ci sono i poliziotti di quartiere.
Poliziotti di quartiere, però.
Ma diciamo che non ci sono eventi, diciamo, criminosi nella storia. No, ci sono solo i bassotti
che cercano di fregare,
che tentano di rubare. È lui che si difende da solo con dei mezzi, con gli allarmi,
con la spingarda.
E poi la polizia arriva dopo, quindi quando gliel'hanno rubato. Cioè, diciamo che la sfida è tra lui e loro. A volte ci riescono, anche ce n'è una bellissima che gli svuotano tutto il deposito dentro tre dighe, una cosa meravigliosa quella bellissima, che perché c'è tutta una cosa sulla possessione, sul possesso del territorio, complicatissimo. Poi ci sono, diciamo, personaggi, perché per esempio anche altra, sempre nei legami affettivi, lui è perseguitato da Brigitta,
sì,
che mira a sposarlo per ragioni, lui è convinto ovviamente di patrimonio.
Invece, non è vero,
invece lei è innamorata e non è interessata, la quale ovviamente si serve di qualunque mezzo. A volte si rivolge anche ad Amelia, che è un prodotto totalmente italiano.
Beh, che strega è stata sul Vesuvio.
Vive a Napoli, insomma.
Proprio... Vabbè, che il Vesuvio è conosciuto internazionalmente, sì. Però personaggio del genere.
E poi c'ha Gennarino, credo che sia il suo corpo.
Il corvo di fiducia. Va
e,
bene.
E lei si rivolge anche a Spennacchiotto spesso, che è lo scienziato geniale come Archimede, però pazzo, che insomma ha votato comunque ad affari loschi, anche un po' torbidi, quindi si presta con Brigitta ad appropriarsi del capitale di zio Paperone per così liberarlo da questa incombenza, in modo che lei, dice così, rimane solo per me. Quindi a volte tramano per sottrargli il denaro, in modo che lui si finisca tra le braccia di Brigitta, la quale ovviamente viene sempre sconfitta dai mezzi che contrappone Archimede, rivale di Spennacchiotto, che è un altro pappagallo però di quelli bassi, un po' più tozzo, che poi finisce a volte anche in galera, che ha a che fare anche con la banda Bassotti, Spennacchiotto, che è lo scienziato, no?
Scienziato malvagio.
E poi c'è invece uno dei grandi nemici, Macchia Nera, mitico Macchia Nera di Topolino,
che poi è figlio di Dumas.
Sì, è un personaggio strano, non si sa bene neanche cosa sia, perché non è un umanoide.
E soprattutto che cosa
quando
voglia.
Non ha, ruba proprio,
sì, però
è un ladro assoluto.
È per il piacere di rubare, non vuole incamerare.
Eh sì, è il puro ladro, è l'essenza,
è
l'estetica del piacere di rubare con l'artificio. No, bellissimo. E Gamba di Legno è il nemico storico di Topolino, con la sua consorte Trudy, che è uguale, sono dei gatti ovviamente.
Chiaramente il nemico del topo.
Mentre il Basettoni è un cane.
Anche Macchia
Nera. E anche Manetta, che è il suo vice, stupidissimo ovviamente.
Certo.
Come tutti i vice.
Perché anche Basettoni non è particolarmente.
No, Basettoni no.
Invece, però lascia fare a Topolino. Invece
molto...
Manetta pretende anche di dire la
Manetta
sua.
Manetta pretende ed è un cialtrone. Basettoni è uno che dice: c'è Topolino, e ci pensa lui. Però è pronto anche ad arrestare Topolino,
sì,
non appena.
Più volte
si manifesta come sospetto anche lui, perché a volte vengono fatte delle macchinazioni ferocissime contro. Però devo dire che io preferisco Paperino.
Beh, sì,
e tutta quella parte, diciamo, là. Topolino mi annoiava sempre.
Il poliziesco fine a se stesso.
Beh, sì, perché poi comunque lui alla fine.
Poi è troppo bravo.
È
buono.
È esageratamente bravo.
Non c'è
dava fastidio.
Quell'isteria di fondo, no, che regna dall'altra
Topolino,
parte.
Paperino è un personaggio più sgangherato, totalmente uomo medio.
Più umano, sicuramente.
Totalmente uomo medio tritato dal sistema, poi oberato dai debiti. Quindi insomma.
Sì.
Veramente
ricco, nipoti pazzi.
Ma è un proletario Paperino, perché vive in condizioni, ha sempre 6.000 lavori, sfruttato,
sì, è un precario assoluto.
Precario assoluto, non ha mai, cioè, nessuna certezza, a volte bistrattato, poi con quel cugino osceno, quale appunto è Gastone Paperone Feliciano Fortunio, che
però
è orrendo, perché insomma.
Però avrebbe l'altro cugino fricchettone che non riesce
e
a Paperoga, seguire.
E Paperoga, che ovviamente però Paperoga fa una vita a sé. E poi quel qua sul groppone che gliel'ha affidati, credo, la sorella.
Sì, è vero.
Da cui, e non si è mai più vista. Geniale la sorella.
Vado a comprare.
Quindi ha preso anche la sola dalla sorella, capito? Quindi è veramente un personaggio sfigatissimo. Sì. Poi gli vuole bene, però ogni tanto li sbraida, no? Perché comunque sono i nipoti, quindi c'è una distanza critica
notevole. Poi sono molto più bravi di lui, oltretutto.
Beh, poi sì, poi in Italia sono degenerati qui qua con il manuale del Giovanni Marmotti a livelli
che tutti abbiamo avuto.
ovviamente in età infantile. Il primo sicuramente, il primo mitico manuale dei giovani, che poi era una specie di ricettario.
Sì, per però ovviamente dire il manuale dei giovani marmotte
delle notizie un po', però era figo il manuale dei giovani marmotte. Sì, sì.
Va bene. Senti, sentite,
non esiste più il manuale.
Non credo che lo faccia, sono le cose da Tan. Però è un pezzo
è stato un oggetto formativo.
Abbiamo venduto anche quantità oscene. Chi è che non ce l'ha avuto? Ho visto.
No, perché ti iscrivevi al club delle Giovani Marmotte e avevi in regalo la spillina delle Giovani Marmotte.
Tutto. Club di Topolino c'era.
Vabbè, questo magari è un livello più estremo.
Questo era un po' lettore estremo, diciamo, lettore con la spillina di Topolino e il club di Topolino.
La rubrica di Niccolò Carosio.
Come quelli che si iscrivevano al club di Diabolica, che non so cosa fanno, come...
No, non quello so. Non l'ho mai praticato, perché sennò
c'è
cioè
tutto un mondo un po' più di gaggettistica che regalavano le cravatte diaboliche, insomma, negli anni 70 la cravatta di Diabolica, ma chi se l'è messa mai? No? Nera con lui disegnato blu, cioè spettacolare. Io le vedevo nella copertina finale, no? A parte le scimmie di mare, gli occhiali che vedevano a raggi X, sui muri, spettacolare, oggetti completamente
però
improbabili.
Un mondo che non c'è più? Perché qualcuno se li sarà comprati, no? Non può
qualcuno
essere
sì, c'è stata anche un'inchiesta, se andate su internet c'è chi l'ha comprati e ovviamente...
E si è lamentato, ma le scimmie marine non vengono fuori.
C'è tutto, anche il CICAP si è interessato sulle scimmie marine, le scimmie di mare.
Okay. Che è una puntata di South Park che prende spunto.
Sì, beh, sono leggendarie le scimmie di mare. Poi c'era anche, poi c'era, mi ricordo, il polsino per diventare più forti, che era una cosa spettacolare. E poi posseggo copia, la posso esibire, meravigliosa, in cui vendevano il tupè da petto.
Sì, sì,
che era meraviglioso, secondo me è un oggetto spettacolare, cioè appariva da sotto la camicia attaccato con tipo quello dei i baffi finti dei film brutti di serie G
però
Z.
Vedi come è evoluto il
e
costume,
e uno si metteva
adesso...
questo tupè sul petto per rimorchiare nelle discoteche, se credo, almeno quella era un po' la suggestione della pubblicità.
Sì, immagino.
Bellissimo il tupè, no. E il braccialetto per diventare più forti, anche che aveva due strane viti, non so, che insomma erano una specie di magnetiche, una cosa che davano una sensazione magnetico. Poi c'erano le palestre fai da te, bellissime, compravi una palestra, 39.000 lire, no? 19.9, una palestra a casa tua, e diventavi, c'erano dei
Mister Mosca,
lui enorme, bello, tipo Schwarzenegger, lei altissima, bellissima. Oppure aumenta la tua altezza, c'erano quei due, proprio aumenta la tua altezza, c'era con la crema. Una crema, uno dove se la mette la crema?
Sui talloni.
Sui talloni.
Come il premier.
Si solidifica.
Vabbè. Bene, mandateci segnalazioni di pubblicità incredibili degli anni 70.
Sì.
E ne parleremo nella prossima trasmissione.
Possiede qualcuno di questi oggetti vintage ormai.
Esatto, o segnalazione di tutto ciò che rimanda ad aspetti religiosi dentro i fumetti degli anni 60-70. Ne riparleremo.
Credo
anche nelle prossime
gli aspetti secolari.
Se qualcuno vuole avere delle informazioni o ce le vuole dare, ci vuole stimolare, ce lo dica.
Ora di religione @autistici.org. Ci salutiamo.
Ci salutiamo, rispondiamo al telefono,
sì,
intanto. Arrivederci a tutti.
Suonatela, Marsigliese. Suonatela.